Ecco, partiamo dalla considerazione della prima lettura, ci avviciniamo alla conclusione dell'anno liturgico. Fra due domeniche sarà la festa di Cristo Re e in questo tempo la Chiesa orienta il nostro sguardo verso quelle che sono le ultime realtà che ci aspettano, quelli che una volta venivano chiamati i novissimi, no? La morte, il giudizio, paradiso, inferno, purgatorio. Una predicazione che puntualmente la Chiesa deve rinnovare per ridestare il cuore dei suoi fedeli a quelle responsabilità che abbiamo ricevuto con la nostra vita, per cui siamo chiamati a vivere per sempre nella gioia, nell'amore, ma nella nostra libertà possiamo chiuderci a questo. E la liturgia della parola di oggi, il brano del Vangelo accompagnato da questa pagina della storia di Israele, del libro dei Maccabei, che racconta il tragico momento in cui dominavano i greci e portarono le usanze greche, portarono gli idoli pagani. Ci fu anche quel momento tragico chiamato l'apostasia della desolazione, l'abominio della desolazione, quando presero la statua di Giove e la misero sull'altare del Tempio, no? Fu un abominio della desolazione. Ma se noi pensiamo che quello è un piccolo segno del vero abominio della desolazione, che non è un altare di pietra, non è un altare di legno, ma è l'altare del cuore dell'uomo che quando si converte agli idoli sempre presenti. E penso che nell'esposizione che ci ha fatto il nostro amico professore Mauro abbiamo colto come quelle tentazioni a cui venivano a cadere quelle chiese rimproverate da Giovanni in quel libro dell'Apocalisse siano sempre presenti anche nel cuore di oggi, nel cuore di ogni uomo che viene tentato sempre nella stessa maniera. Cambiano le espressioni esterne di queste tentazioni, ma poi sono l'avere, il potere e il godere, che possono diventare l'idolo di ogni uomo. È sempre tentato. Disse il Signore a Caino: il peccato è accovacciato alla porta del tuo cuore, ma tu dominalo. Tu dominalo. E noi purtroppo abbiamo l'esperienza troppo spesso di essere dominati, no? Dominati. In nome di quella libertà che dovrebbe portarci al bene, alla perfezione, alla bellezza, invece diventiamo schiavi. Diventiamo schiavi. Perché c'è una differenza tra libero arbitrio e libertà. C'è una differenza. Il problema è che l'uomo di oggi identifica libertà con libero arbitrio. Perché l'uomo libero non può peccare, appunto perché è libero. Ma l'uomo, ed è l'uomo che usa bene il libero arbitrio. Ma il libero arbitrio usato male ti porta a non essere più libero, perché se tu usi il libero arbitrio per scegliere ciò che non è degno di te, allora non sei più libero. No. È chiaro che però ci vuole dei criteri di paragone, di fondamento, di riferimento. Quando si perde Dio, e la società di oggi l'ha perso, non ci sono più criteri, non ci sono più punti di riferimento. Per cui libero arbitrio vuole a tutti i costi essere identificato con la libertà, e tu sei libero perché vivi libero arbitrio come ti pare. Non è vero affatto. Lo dimostrano i suicidi, le file dai psicoterapeuti e così via. Le persone con gli attacchi di panico a non finire, perché quando si vive male, quando si vive disorientati, sballa qualcosa anche dentro di noi. Ma veniamo al tema particolare, che è stata scelta questo brano, è stato tagliato anche questo brano, ma spero che lo conosciate. I sette figli muoiono d'uno dopo l'altro, accompagnati dalla mamma, e l'ultimo che le cercavano di portarlo alla loro religione pagana, istigando anche la madre, e questo è l'ultimo che ti rimane, quindi cerca di convincerlo a tradire, ma lei da mamma forte dirà a suo figlio che stava, l'ultimo dei sette figli dirà: figlio mio, sii forte, non cedere a queste lusinghe, muori da ebreo. E dopo aver ammazzato il settimo figlio, ammazzeranno anche lei. E lei rappresenta un po' una figura, questa mamma forte, di chi? Di Maria. Diceva San Bernardo, se non sbaglio, che Maria, sotto la croce, nel Calvario, era pronta a farsi scala se avessero avuto bisogno di una scala per inchiodare il figlio. Tremendo. Ma questa è la vera funzione della madre. Lei è la vera madre e sta accanto a noi nella nostra vita, ci accompagna come donna forte per aiutarci nella nostra passione, perché noi, se siamo cristiani, partecipiamo alla passione di Cristo, e se non partecipiamo alla passione di Cristo non siamo cristiani, non ci salviamo. Sta vicino a noi perché? Per tenere ferme le nostre mani, fermi i nostri piedi, perché quando le esigenze del Vangelo si fanno sentire, noi possiamo avere in lei un aiuto, una mamma che mi dice: coraggio, fai come ha fatto il mio figlio primogenito, e ci sostiene e ci aiuta. Ma questo brano non è stato scelto in virtù del martirio, è stato scelto per questa frase, infatti l'hanno tagliato subito dopo, che dice uno dei fratelli mentre viene ucciso, che dice: puoi ammazzarmi pure, perché tanto io vivrò per sempre, c'è la risurrezione, e lì finisce. Io morirò e risorgerò per la vita, ma tu non risorgerai per la vita. In effetti è vero, questa è la risurrezione, o è per la vita o è per la morte. Tremendo, ma è così. O è per la vita o è per la morte. E questo passo è stato messo perché c'è questa diatribia, questo scontro tra Gesù e i Sadducei. Chi erano i Sadducei? I Sadducei appartenevano alla classe sacerdotale del tempo. Non è che tutti i sacerdoti erano Sadducei, ma i Sadducei appartenevano a questa classe, e quindi era una classe caratterizzata dai soldi, anche un certo collaborazione con il potere del tempo, e con una visione prettamente materialista. Loro erano materialisti al 100%, infatti non credevano in niente dopo. E quando tu non credi in niente dopo, fai tutto quello che ti pare, perché, come dice anche la scrittura, no? Se mangiamo e moriamo, perché divertiamoci, spassiamo, perché domani moriremo. Se non c'è niente, allora cogli il fiore, quella frase che può essere vista sia da un punto di vista positivo, e diventa anche uno stile di vita bello nella grazia di Dio, ma può essere anche vista come un modo per vivere nella vanità, quello carpe diem, cioè acchiappa l'attimo che fugge. La puoi interpretare nel senso non farti scappare nessuna occasione di divertirti, oppure lo puoi interpretare bene: nell'attimo che fuggi incontrati con Dio, in quello attimo che fugge, perché se noi ci pensiamo bene, il passato non esiste più, il futuro non sappiamo se ci sarà, a noi ci appartiene solo il carpe diem, è l'attimo presente che sfugge, è in questo attimo presente che noi lo amiamo, in questo attimo presente, e quindi c'è un valore infinito. È per questo che nella spiritualità della Chiesa i grandi maestri hanno sempre dato come massima di vita spirituale cristiano: fa quel che fai, fai quello che fai, cioè quello che fai in questo momento fallo con amore, fallo bene, fallo per amore di Dio, e vivi così la santità. E in questo scontro questi non credevano nella risurrezione, mentre i farisei, quest'altra classe da noi recepita come ipocriti, come falsi, ma in realtà non è che tutti i farisei erano così, no? Era il clero del tempo, praticamente, no? Il clero di tutti i tempi è sempre tentato di non vivere quello che dovrebbe vivere, ma di dire e non fare, no? Ma ricordiamoci che i primi cristiani venivano dai farisei. C'è stato Paolo stesso era un fariseo, no? Quindi dobbiamo anche purificare questa idea che i farisei erano tutti falsi, non è così, no? Era un gruppo che cercava veramente la purezza della dottrina, ci teneva alla purezza della dottrina, poi scivolava nel moralismo, questa tentazione è molto facile, però sono di esempio perché loro ci tenevano alla purezza della dottrina. Oggi tu le puoi sparare di tutti i tipi, puoi sentire proprio le cose più assurde, purtroppo anche dalle bocche di coloro che hanno giurato fedeltà, perché quando diventiamo preti, già diaconi, oggi non c'è il nostro amico diacono, ieri c'è stato un amico Nicola, fatto la scuola biblica, ma si mette una mano sul Vangelo, si dice, io giuro, non mi ricordo le parole, prometto, di insegnare secondo dottrina della Chiesa, secondo dottrina della Chiesa. Sono dimenticati, oggi non esiste più dottrina, poi si sentono di tutto e di tutto, ma ricordiamoci che c'è il catechismo della Chiesa Cattolica, un dono grande che ci ha fatto il dopo concilio, Giovanni Paolo II l'ha promulgato, Benedetto XVI l'ha celebrato con l'anno della fede, in modo particolare, no? E dobbiamo coltivare veramente questa conoscenza del catechismo. Perché? Perché abbiamo una responsabilità. Qual è questa responsabilità? Paolo ci dice nella seconda lettura, la fede non è di tutti. Quindi io ho una responsabilità. Ho ricevuto la fede. È un dono grande. La fede è luce. È luce che illumina le gioie e ce le fa vivere nel senso giusto. Vedete, chi non ha fede ha paura di perdere le sue gioie, no? Ha paura di perdere le sue gioie. Chi invece ha fede vive le sue gioie senza avere paura di perderla, perché ogni gioia che uno vive, se ha fede, la vive come segno della grande gioia che abbiamo in Dio, come segno dell'amore di Dio che già godo nel mio cuore e godrò in pienezza lassù, e diventa un piccolo segno. E quando invece il cristiano vive la croce, vive il momento difficile, vive un fallimento, vive una disgrazia, allora pensiamo un po' a tutti questi delle Filippine, no? Ci stringe il cuore, ma non pensiamo solo loro, quanti nel mondo soffrono. Ma quanti, a causa dell'ingiustizia, della prepotenza, della guerra, della miseria, delle malattie, possiamo fare un elenco, no? Ebbene, la fede dà luce a tutto questo e rende la prova, rende il dolore, rende la sofferenza sopportabile e vivibile, perché c'ha un segno, un senso, e non è un non senso la sofferenza. E questo senso glielo dà Lui, Cristo, che facendosi uomo e prendendo la sofferenza su di sé è unito misteriosamente a ogni uomo e alla sofferenza di ogni uomo. E ogni uomo può trovare un significato in lui. Non una spiegazione, perché Gesù non ti fa un trattato, ma si mette accanto a te e ti dice, eccomi, le tue sofferenze io le prendo, tu non soffri da solo, tu lo soffri in me. È questo in Cristo che forse noi abbiamo perduto. I primi cristiani lo sapevano bene, erano più convinti, erano più che la loro vita era nel battesimo in Cristo. Noi purtroppo siamo stati educati a pregare un Cristo fuori di noi, un Dio fuori di noi, dimenticandoci che siamo tempio vivo della Santissima Trinità. No. Ieri c'era la festa della Basilica Lateranense e nell'ufficio delle letture c'era un padre della Chiesa, non ricordo chi fosse, che diceva: Cristiano, vuoi trovare la tua basilica bella, illuminata, piena di luce? Sei contento quando entri in chiesa, la vedi piena di fiori, la vedi pulita, la vedi... Allora, dice, se tu sei contento di questo, bisogna che tu sia e risplenda in te, nell'altare del tuo cuore, perché tu sei il tempio vero. Quello, dice, è fatto di pietra, oggi ci sarà, domani non ci sarà, ma tu sei che deve risplendere, no? Di luce, di santità, di grazia attraverso le tue virtù. E questa appartenenza a Cristo, questo essere tempio santo della Santissima Trinità, questo essere innestati in Cristo l'abbiamo perduto, perché abbiamo trasformato la fede cristiana, che è una sequela in, no, non è una sequela dietro Cristo, perché se la nostra sequela è dietro Cristo è destinata al fallimento. Cioè, se Cristo è solo un modello, è destinato a un fallimento, perché è solamente un grande personaggio che ci ha detto delle cose belle, delle cose buone, e noi gli andiamo dietro sperimentando ogni giorno che non riusciamo a fare quello che ha fatto lui, non riusciamo a essere pazienti, non riusciamo a dominare noi stessi e così via. Ma la nostra sequela non è un seguire un Cristo che sta fuori. Sta fuori nel senso che i miei sensi lo colgono fuori, perché ho bisogno di un qualcosa fuori che mi indichi la strada, ma la mia sequela è essenzialmente in Cristo. Cioè c'è un Cristo vivo in me che mi dà luce, mi dà forza, mi dà grazia, mi spinge, mi dà amore. È solo così che è vivibile la vita cristiana. Perché quando tu prendi le esigenze della nostra vita cristiana, ma si mettono a ridere gli altri, ma tu come sai? Ma si mettono... no. Specialmente oggi, in alcuni ambiti, non perché ci sono ragazzi squisiti, no? Tu gli dici che devono vivere l'esigenza cristiana e la verginità, si mettono a ridere, no? È chiaro che si mettono a ridere, ma non è possibile. Oppure tu gli dici a una persona che ha vissuto il sacramento del matrimonio e il suo matrimonio è andato fallito non per colpa sua, ma perché quel marito o quella moglie sciagurata si è presa una cotta e se n'è andata lasciando bambini e tutto l'altro, tu dici, ma certo, rifarti una vita, è normale, no, è umano, sì, noi non siamo umani, ricordiamoceli, noi non seguiamo un Cristo uomo, non so che farmene di un Cristo uomo. Cristo mi salva perché è Dio e mi permette di seguirlo perché è Dio, e come Dio dal dentro di me mi dà la grazia, mi dà la forza e mi permette di fare quello che uno senza Dio non può fare, e uno senza Dio non può rimanere fedele alla moglie nonostante che se ne sia andata, non può senza Dio. Una moglie non può rimanere fedele al marito e a quel sacramento senza Dio. Perché? Perché è vuota di affetti, perché vive, ma senza Dio, ma quando hai Dio puoi tutto. Allora le esigenze della vita cristiana, la cosa più stolta è parlare di morale cristiana in televisione, la cosa più, mi devi dire qualche parolaccia, no? Perché la morale cristiana, cioè cos'è la morale cristiana? Sono l'esigenza del Vangelo, le esigenze del Vangelo ne puoi parlare solo con chi mangia il Cristo. Solo con chi ha il cuore ripieno di Cristo. E allora possiamo parlare, possiamo discutere. Ma quando questo Cristo non c'è, ma stiamo... è come ripetere la passione, farlo ridere, farlo sbeffeggiare, e lì, perché quelli con la loro sapienza, con la loro... certo, che diranno quello che gli pare, no? Ma noi non possiamo accettare, noi siamo cristiani. Cristiani. E essere cristiano implica una responsabilità forte. E come dicevo in queste domeniche, no? Noi abbiamo sbagliato anche l'impostazione della vita cristiana, ripetere giova sempre. Noi abbiamo posto, poiché abbiamo cambiato la sequela in moralità, abbiamo posto come meta del cristiano farsi santo. In che modo? Imitando il Cristo, vivendo le virtù, tutto sbagliato. Tutto sbagliato. E quindi i cristiani destinati ogni giorno al proprio fallimento. Un'impostazione sbagliata. Non è questa l'impostazione che ci ha dato la Chiesa. L'impostazione che è nata nella Chiesa primitiva non era questa di farsi santo. No. Diceva al battezzato, sei santo. Non diceva fatti santo. Lo rivestiva di bianco, appunto perché si rendesse conto, tu sei santo, custodisci la santità. Le virtù non sono per farsi santo, le virtù sono per custodire la santità che hai ricevuto. Tutto una cosa che ha bisogno veramente di una grande riflessione da parte nostra, ci sconvolge, perché è un capovolgimento proprio dell'impostazione. Noi purtroppo abbiamo avuto questa abbassamento che è stato dovuto al fatto che il battesimo è diventato, la religione cristiana è diventata una religione sociale e si è man mano tramutata da sequela in tavola di valori comportamentali. Ma veniamo all'ultima cosa, se no qui voi mi strillate, cioè dopo quanto ha parlato il nostro amico Mauro, ascoltato volentieri, però insomma due ore di predica ci stanno forse troppe, no, l'ultimo, perché se no dimentichiamo l'aspetto importante, che è ricordare quello che dice il Cristo della vita eterna, la risurrezione. I sadducei erano materialisti e non credevano all'aldilà. Noi crediamo. E l'aldilà, la vita eterna, è la meta di questa nostra vita. Cosa vuol dire la meta della nostra vita? Che noi non saremo veramente noi stessi, pienamente noi stessi, finché non saremo là. E quindi siamo in gestazione. Infatti la Chiesa si è sempre riconosciuta come pellegrina. Noi siamo pellegrini. Pellegrino cosa vuol dire? Pellegrino è uno che parte da una situazione, da un luogo, per arrivare a un'altra, e il pellegrino sa dove vuole arrivare, e tutto quello che fa lungo il cammino è per arrivare. Diceva un altro padre della Chiesa, non succeda che mentre abbiamo una meta ci fermiamo e perdiamo tempo con cose frivole e sciocche che ci distolgono dalla meta. La nostra meta è il cielo, la nostra meta è la vita eterna. Ed è una meta che è un, come dice il Concilio, un già e non ancora realizzato in ciascuno di noi. Perché non è una vita eterna che già ci aspetta e che adesso non viviamo, ce l'abbiamo già questa vita eterna. E concludo, la liturgia che cos'è? Non so se abbiamo parlato, perché io quando tu parli c'ho un daffarato lì. Abbiamo parlato della piazza d'oro dell'Apocalisse, del cielo, no, ancora non ci siamo arrivati, no? Ma ci arriveremo a sta piazza d'oro, no? La liturgia, ogni volta che noi entriamo in una liturgia, partecipiamo a una liturgia, siamo nell'aldilà, ma non per finta. Cioè il nostro corpo è qua. Ma la nostra persona inserita in Cristo non è più qui, ma è con Lui. E partecipiamo con Lui, perché Lui celebra con noi, noi con Lui. La celebrazione, una volta, noi si dice concelebrazione quando ci sono due o tre preti, ma non è esatto. Ogni messa è una concelebrazione. Di chi? Del capo, della Chiesa presente e della Chiesa assente. Tutti concelebrano con noi lassù in cielo e noi ci uniamo alla loro celebrazione. Ma questo non per una mistificazione psicologica, no, è una realtà misterica, dove cioè noi riceviamo il Cristo. Ma come lo riceviamo? Riceviamo il Cristo come Lui è ora, glorificato. Il Cristo è scatologico, cioè il Cristo che noi vedremo, lo riceviamo ora, nella messa, nella comunione abbiamo questa partecipazione intima. Ma perché lo riceviamo? Lo riceviamo perché non siamo ancora perfettamente Lui, Non, lo riceviamo perché abbiamo bisogno di crescere nella grazia santificante. Lo riceviamo perché quel Cristo che abbiamo noi nel nostro cuore non è ancora pienamente maturo, dirà Paolo. E allora abbiamo bisogno di Lui che viene a innestare in noi la sua forza, la sua grazia, la sua potenza, il suo amore, perché questo Cristo in me possa uscire e rendersi sempre più reale. Cristo vuole rendersi sempre più reale al mondo. Cristo vuole rendersi sempre più presente al mondo. Ma in che modo? E qui è la missione della Chiesa. Attraverso i miei occhi vuole continuare a guardare, attraverso le mie mani vuole continuare ancora a fare del bene, attraverso i miei piedi andare incontro alla... Cioè, la presenza reale del Cristo, la vera presenza reale del Cristo, è il cristiano. Perché nell'Eucaristia c'è Lui, sì, ma c'è Lui glorioso. E il mondo non lo può mai toccare glorioso. Per toccare il Cristo, il mondo deve toccare un cristiano. Che responsabilità che abbiamo, no? Allora chiediamo al Signore, per intercessione di colei che ci accompagna come donna forte al nostro fianco, che ci spinge a essere fedeli, chiediamo che questa Eucaristia segni profondamente il nostro cammino di maturazione, perché è il mondo, quel piccolo mondo che ci sta attorno, che sta attorno a ciascuno di noi, possa avere in ciascuno di noi un piccolo ma efficace segno della sua presenza. Amen.